Il più forte. L'archivio Ferraira rende omaggio ad Adriano Celentano, anni 70. Nei mesi scorsi si sono aperte davvero tantissime mostre, dopo le chiusure forzate dovute alla pandemia. Vale dunque la pena di rinfrescarci la memoria su quelle che vale la pena di non perdere, come Sironi, Sintesi e grandiosità al Museo del Novecento, Corpus Domini, dal corpo glorioso alle rovine dell'anima, Palazzo Reale, Raymond Depardon, La vita moderna, una bellissima mostra fotografica in triennale, e Sau Steinberg, sempre in triennale, e se ce la facciamo anche altre. Buon pomeriggio, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Come al solito vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con anche tutte le altre puntate. Beh, e cominciamo subito allora con il molleggiato, con il più forte. Allora, in un luogo insolito, devo dire, perché non è un museo, non è una galleria, è un archivio, ma è un luogo particolare che ha voluto rendere omaggio con delle fotografie, un focus sugli anni 70, ad Adriano Celentano, che, come sapete, ha compiuto, pare, 84 anni, il molleggiato, proprio il 6 di gennaio. Allora, io ci ho fatto un salto in questo luogo particolare, dopo vi dico dove si trova, comunque in zona Lambrate, e ho parlato con Giuseppe Ferraina e con Lucio Forte, che sono i due curatori, organizzatori di questa mostra e anche di questo luogo. Giuseppe Ferraina? Qui siamo in un luogo molto particolare, un archivio, un'agenzia, che cos'è?
Noi siamo un archivio fotografico storico specializzato in musica, anni 60-70. Abbiamo più di 5 milioni di fotogrammi relativi a quest'ambito.
Da quando lavorate? Da tanto tempo?
Noi da quando siamo nati fotografi, noi siamo specializzati in fotografia, io ma anche l'architetto Lucio Forte, che si occupa della curatela, e quindi abbiamo proprio un imprimatur che proviene appunto dall'ambito fotografico. Abbiamo rilevato negli anni vario materiale da agenzie che poi sono finite, ed un materiale proprio ridestato da cantine impolverate che sarebbero andate al macero,
insomma. Quindi il vostro obiettivo qual è? Quello di salvare un patrimonio?
Sì, ma è di nutrire attraverso le immagini e ridare le emozioni analogamente all'opera alle persone che hanno vissuto quegli anni e ai giovani che dovranno appunto rivivere quel grande Eldorado della musica anni 60.
Facciamo qualche nome di gruppi, sì, di cui avete fatto poi la mostra.
Sì, abbiamo fatto una stupenda mostra, non perché sia stata fatta da noi, sui Led Zeppelin, Vigorelli del 71, foto inedite, come anche di Hyde Park, Rolling Stone del 69, un concerto praticamente tra i più importanti dell'ambito del rock. Abbiamo oltre 200 fotogrammi. Londra del 69. I vari gruppi musicali, Mia Martini, che ci è rimasta ancora nel cuore da poco, che è terminata, e abbiamo, ecco, noi, con grazie alle persone che arrivano e che ci trasmettono il loro infinito amore per i musicisti, per la musica che appunto sono immortalati in queste foto, noi apprendiamo tanto, e questo è una delle cose belle.
Sono fotografie particolari, no?
Sì, sono fotografie stampate ai sali d'argento, come si usava a fare negli anni 60, in una maniera praticamente artigianale, e ci si impiega un pochino, 30-40 minuti per ogni fotografia, però la soddisfazione è che si ha un'immagine che a tutt'oggi, con le tecniche digitali, non si riesce a ricavare la stessa incisione, gli stessi particolari di questo stampato che si usava a fare negli anni 60.
Allora, noi siamo qui perché c'è un compleanno, ma è del tutto casuale, perché il grande Adriano Celentano, il più forte, perché è così che avete intitolato questa esposizione, dico, siamo qui perché c'è una mostra dedicata a lui, sono tante, tante fotografie di Adriano Celentano in tanti momenti. Lucio Forte, lei ha curato la mostra, vero?
Sì, certo. Il fatto che, diciamo, è stato un po' casuale questa concomitanza con il compleanno di Adriano, qui abbiamo vari servizi dell'inizio degli anni 70. Abbiamo Sanremo 70, quando cantò la canzone che vinse il festival.
Dov'è la foto? Andiamo.
Queste qui sono le foto di Sanremo anni 70. Quando...
Ah, ecco, qui c'è Claudio Amori.
Esatto, con Claudio Amori, sono foto molto interessanti. Abbiamo anche Sanremo anni 71, quando cantò con il coro alpino milanese.
Dov'è il coro alpino milanese?
Lo vediamo qui, in questa foto. Queste sono tutte foto molto interessanti, perché abbiamo questa tridimensionalità, questa scala di grigi che abbiamo proprio con la fotografia analogica, dove si vedono tutti i particolari. Per esempio qua si vedono le cuciture del vestito, sono foto veramente che si distinguono proprio dal digitale, ovviamente che il digitale si configura in maniera più piatta. Qui abbiamo proprio una tridimensionalità, una profondità. E poi abbiamo Celentano all'incontro d'estate a Trieste nel 71 con Claudio Villa.
Quindi siamo tutti negli anni 70.
Esatto, inizio anni 70, Claudio Villa, Iva Zanicchi, qui c'è la mamma di Celentano, qui poi abbiamo sempre Claudio Villa, qui avanti abbiamo anche una foto interessante con i Camaleonti che parteciparono a questo evento, Celentano. Questa è molto, molto bella, questa foto in cui Celentano dà delle indicazioni ai camaleonti che sono sul palco.
Senta, ma qui poi c'è un tavolo con altre fotografie messe, ma siamo sempre negli anni 70. È tutta...
Questi sono sempre questi servizi che le ho descritto. E quindi, però ci sono molti veramente...
A che epoca si arriva?
Oppure siamo sempre nel 70-71.
E perché?
E perché sono i servizi che abbiamo.
Ah, okay.
Poi c'è San Moritz, non sappiamo esattamente l'anno ancora, stiamo cercando di ricostruire, forse è stato il 75 quando si ritrovarono coi giornalisti per presentare Yuppidoo, che fu il primo film di Celentano come regista. Però adesso stiamo cercando di ricostruire un attimo. E niente, insomma, queste sono tutte foto che hanno questa caratteristica.
Comunque siamo negli anni 70 qua.
Sì, siamo proprio.
No, domando perché la carriera di Celentano è lunghissima.
Sì, diciamo, questo è un
nucleo,
un focus sugli anni 70, sul 70-71 di Adriano Celentano, il mitico, ecco. Adriano.
Allora, io dico, sono arrivata pensando di vedere un grande spazio, invece siamo in uno spazio con le pareti scure, no?
Sì, uno spazio molto piccolo, molto scuro, perché è anche la nostra camera oscura dove stampiamo le foto con procedimento SI d'argento su carta baritata.
Quindi è un posto particolare, uno non è che si deve aspettare una galleria.
Non aspettiamoci niente di eclatante, siamo uno spazio piccolo, però insomma...
Di eclatante ci sono questi scatti.
Esatto, cioè non è detto che ciò che si presenta in maniera grandiosa sia poi... ecco, meglio diciamo così.
Dunque, il prezzo è anche contenuto di queste fotografie, ma non sono fotografie d'autore.
No, inteso come un autore che riveste un ruolo importante nel discorso culturale della mostra in sé, no, ma noi ci teniamo come nostra vocazione a proporre l'immagine. L'immagine che proponiamo è l'immagine di un tracciato emotivo che riguarda tutti. L'autore è chi si affaccia e guarda, è un'opera aperta, perché riprendono fette importanti dell'emozione di tutti. I musicisti, i gruppi musicali rappresentano la vita di ognuno di noi, e quindi noi proponiamo immagini di emozioni per tutti.
Quindi questi scatti non si sa chi li ha fatti.
No, perché noi abbiamo rilevato, come dicevo, varie archivi di varie agenzie, che praticamente di agenzie defunte, che già questo materiale giaceva e veniva perso. Noi abbiamo ridestato, quindi l'imprimatur, noi ci teniamo a rivendicare quasi l'autorialità, perché ridestandole dall'oblio ci siamo un po' noi diventati autori, no?
Allora, loro qui all'archivio Ferraina custodiscono, come avete sentito, le emozioni, e si rivolgono soprattutto agli appassionati di fotografia, ma ma anche di musica, perché si occupano di quello, no? E dunque adesso vi dico dov'è, è in via Muzio Scevola al 4 a Milano, vicino a Lambrate, a Piazza delle Rimembranze, e Archivio Ferraina, è un luogo piccolo ma affascinante, devo dire, e noi abbiamo sentito Lucio Forte e Giuseppe Ferraina, che sono le due anime di questo luogo che custodisce emozioni, che, come ci ha detto Celentano, non hanno voce, però loro le immagini le hanno.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà.
Sveglia dalle emozioni, eh? Comunque, se vi piace Celentano, la mostra Il più forte è fino al 3 di febbraio all'archivio Ferraina in via Muzio Scevola al 4 a Milano, a Lambrate, ed è aperto dal lunedì al sabato, al mattino dalle 11 alle 13, al pomeriggio dalle 17 alle 20. Meglio prenotarsi per le solite questioni di Covid, e allora bisogna scrivere a arclucioforte@archivioferraina.com. Qualche notizia: domani, domenica 9 gennaio alle ore 17, in programma la visita guidata a Giulia Iacolutti, Casa Azzurra, un'altra mostra fotografica, è un reportage sul carcere in Messico, interessante perché è una visione creativa di Giulia Iacolutti. Il PAC, vi ricordo, è in via Palestro a Milano. La visita a questa mostra è alle ore 17 e poi a seguire sarà possibile anche visitare la mostra a Tania Brughiera, l'artista cubana dissidente, così si definisce lei stessa, La verità anche a scapito del mondo, che è ospitata sempre al padiglione d'arte contemporanea. Un'altra mostra che io vi raccomando caldamente è La Cina non è vicina, di Ba Diucao, che è il Banksy cinese, al Museo Santa Giulia di Brescia. È una mostra bellissima che il consolato cinese, quando si doveva aprire in novembre, ha tentato di non far aprire, con una lettera al comune o alla fondazione musei, chiedeva appunto che non fosse fatta la mostra. Però il comune l'ha fatta lo stesso e nei giorni scorsi sono stati, prima delle feste, sono stati vandalizzati tutti i manifesti che pubblicizzavano la mostra in città. Non si sa da chi, però insomma la cosa fa riflettere. Per chi ha voglia di spingersi a Genova, Palazzo Ducale ospita Non mi lascio commuovere dalle fotografie. Sono le fotografie di alcuni tra i più grandi fotografi che hanno scattato al grande Pierpaolo Pasolini. C'è Letizia Battaglia, Mario Dondero, Elisabetta Catalano, Carlo Bavagnoli, Nino Migliori, a Palazzo Ducale di Genova. Allora, dicevo nel sommario che ci sono alcune mostre, insomma se ne sono aperte moltissime dopo la pandemia, dopo le chiusure forzate, poi hanno aperto tutte insieme, quindi ce ne sono state davvero tante in questo periodo e vale la pena di ricordarne qualcuna davvero bella, ben curata, come quella dedicata a Mario Sironi al Museo del Novecento, una mostra curata dalla bravissima studiosa e curatrice, docente Elena Pontigia. Un grande artista che forse la storia dell'arte è un po' penalizzato perché era legato al fascismo.
Sì, certamente i motivi extra-artistici hanno pesato molto sulla comprensione della sua arte. D'altra parte, se vogliamo parlare di fascismo, bisogna ricordare che il fascismo di Sironi era un nazionalismo che non si è mai espresso in violenze. Sironi era alieno da qualsiasi violenza, anzi amava profondamente gli animali, e mi raccontava la figlia di Gio Ponti, Lisa, che quando nel 1943 Milano era sotto i bombardamenti, lei e il padre Gio Ponti volevano sfollare vicino a Lecco. Sironi si è rifiutato di seguirli perché gli era entrato in casa un pipistrello ferito e non voleva abbandonarlo. Quindi era persona aliena da qualsiasi violenza. Ha creduto fortemente nel fascismo, ma non nelle leggi razziali, per cui non ha mai usato la sua arte e anzi ironizzava. Quindi il suo fascismo, che Arturo Martini ha potuto descrivere come bolscevismo, scrive nei suoi dialoghi, amico Sironi, credevi di essere un fascista ed eri invece di animo bolscevico e quasi abissale, dicevo il suo fascismo è un fascismo di risvolto sociale. Quello che però ci interessa è la sua arte che è un'arte di grandissima potenza, essenzialità, è una lezione di tragedia, diceva Rodari, che tra l'altro salva la vita a Sironi il 25 aprile quando
gli firma un lasciapassare,
Rodari, partigiano ma estimatore dell'artista, diceva appunto la pittura di Sironi è una lezione di tragedia. ma potremmo aggiungere che è una lezione di sintesi, cioè di essenzialità, di capacità di giungere all'anima delle forme, eliminando tutto il superfluo e spesso anche il necessario. È una lezione di imponenza, perché la sua drammaticità è però contrastata da un senso di forza, di grandiosità, che c'è anche nelle sue opere più piccole. Per cui è una grandiosità che non dipende dalle dimensioni, che è il contrario della retorica, e dipende invece appunto da questa sintesi, da questa essenzialità che dà anche ai disegni più piccoli, anche ai lavori minimi, un senso di potenza e di imponenza.
Si intuisce anche in questi dipinti la concezione delle grandi pitture murali?
Sì, Sironi ha sempre pensato in grande, e ha sempre desiderato di ritornare all'affresco, al mosaico, alla grande dimensione, come nella pittura classica, nella pittura dei secoli d'oro, del 300, del 400. Ha potuto realizzare questo suo sogno, questa sua visionarietà negli anni 30, quando non solo si dedica completamente all'affresco e al mosaico, al rilievo, cioè alla grande decorazione, ma addirittura rifiuta il quadro, apre una polemica contro il quadronzolo, come diceva spregiativamente, che considerava una forma d'arte insufficiente, una forma d'arte volta a blandire i grandi collezionisti e i grandi salotti, e invece voleva un'arte per tutti.
Quindi sociale anche.
Un'arte sociale, pubblica, certamente, pubblica diremmo oggi, che fosse sempre visibile e che fosse quindi destinata a tutti. Tra l'altro nel 1934 il suo gallerista, che era Barbaroux, uno dei più importanti galleristi dell'epoca, gli fa causa, perché la posizione di Sironi, che voleva dipingere soltanto grandi muri e non più quadri, lo danneggiava economicamente. Gli fa causa e i due poi arrivano con una scrittura privata a trovare un accordo. Sironi deve impegnarsi a consegnare anche qualche quadro, poi non sappiamo se abbia fatto onore alla promessa che gli viene storta, perché in realtà negli anni 30 dipinge quasi esclusivamente pittura murale, oppure quadri che sono studi, idee preparatori della pittura murale.
Sironi è conosciuto soprattutto per la città, i suoi paesaggi urbani, che mi pare intorno al 1920 dipinge, no? Arrivando a Milano.
Sì, lui
ecco, è quella la sua grandiosità? O ci sono, c'è anche grandiosità nei paesaggi, nei nudi, per esempio?
Sì, direi che sempre, quando in tutti
donne, soggetti.
Sì, in tutte le sue immagini dà una forza particolare, che dipende da quel senso di sintesi di cui parlavamo prima. I paesaggi urbani sono forse il suo tema più noto, è un tema che dipingeva fin da ragazzo, quando nei primi anni del secolo andava a vedere i quartieri, ancora in età giolittiana, andava a vedere i quartieri della Roma che si stavano formando in quel periodo. Ma quando arriva a Milano, cioè nel settembre del 1919, era stato a Milano precedentemente ma per momenti, per periodi più brevi, nel 19 si stabilisce definitivamente a Milano, l'impressione che gli suscita questa città, una città imponente ma anche terrificante rispetto a Roma, rispetto alla sonnolenta Roma, come lui diceva, crea questo ciclo straordinario che sono i paesaggi urbani. Paesaggi urbani drammatici ma al tempo stesso carichi di forza, perché Sironi non dipinge mai la forma distruggendola, ma costruendola. È sempre un grande architetto di forme.
È
un
architetto. Infatti è cresciuto tra gli architetti, forse anche quell'influenza.
Sì, suo padre era un ingegnere, che allora era ingegnere civile, quindi aveva anche costruito, e più ancora era architetto suo zio Eugenio, che aveva costruito il Palazzo della Provincia a Sassari, tuttora esistente.
Anche quando ci sono, per esempio, i ritratti di donne, eccetera, si vede una sorta di monumentalità, di linea che ricorda in qualche modo invece i paesaggi, gli scorci.
Sì, se noi guardiamo questa figura, per esempio, che abbiamo scelto come logo della mostra, cioè la fata della montagna, il titolo tra l'altro è apocrifo, cioè inventato, non gliel'ha dato Sironi. Sironi dava sempre dei titoli molto neutri, composizione, figura, paesaggio e stop. Poi nel corso del tempo si sono creati dei titoli anche letterari, a volte però suggestivi, come per esempio La Malinconia, che è stata definita così da Jean Clair, e sarebbe nella versione, il titolo che gli aveva dato Sironi era Donna seduta e paesaggio. Dicevo, la fata della montagna, che non è affatto una fata nel senso fiabesco del termine, una specie di spirito del luogo, una specie di dea che impersona la severità e la potenza del paesaggio della montagna, se guardiamo è costruita ispirandosi alle sculture greche, in particolare alle dee sedute dei frontoni, come per esempio il frontone di Fide, il Partenone, ma anche qui la dipinge come tagliata con l'accetta. Sironi dipinge ad accettate, a colpi di accetta, diceva già un critico nel 1924. E effettivamente questo modo di sintetizzare così rude, ma anche così potente, che elimina tutti i dettagli, acuisce questo senso di forza, così come il paesaggio della montagna, dove non ci sono fiori, non ci sono abbellimenti, anche la pianta è ridotta soltanto al tronco e ai rami, cioè alla parte più architettonica e non linearistica, non decorativa dell'albero, e questo è il suo modo di dipingere.
Sironi al Museo del Novecento. Tra l'altro è interessante comparare l'arte, la pennellata di Sironi, come ci descriveva Elena Pontigia. È interessante metterla a confronto con i pittori, gli artisti di realismo magico, gli artisti che invece si opposero all'estetica fascista e che sono in mostra di fianco al Museo del Novecento a Palazzo Reale fino alla fine di febbraio. Quindi è interessante vederle tutte e due le mostre. Proprio salta agli occhi la differenza, no, di concezione, di ricerca artistica. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare. Stiamo facendo un giro a volo d'uccello tra le mostre che vale la pena di non perdere. E una di queste, sempre a Palazzo Reale, è Corpus Domini, dal corpo glorioso alle rovine dell'anima. È curata da Francesca Alfano Miglietti. Il titolo si riferisce alla scomparsa del corpo vero a favore del corpo dello spettacolo. Quello che vediamo qui in questo percorso espositivo è il corpo dell'esodo, del lavoro, della moltitudine silenziosa. La prima sala che si incontra è tutta dedicata a Lea Vergine, la grande critica e curatrice che abbiamo amato e stimato, portata via dal Covid in questa terribile pandemia. E ci sono i suoi libri, le opere, quelle che ha amato e curato Carol Rama, Gina Pane, tutto il suo lavoro sulla body art e la giustizia fatta alle artiste con la mostra storica del 1980, l'altra metà dell'avanguardia. E poi via con l'opera di Boltanski, dedicata alle vittime, ai morti di Marcinelle, la sala dedicata a Franco B. e ai suoi homeless, Chen Zhen con i suoi pezzi di corpo in cristallo, Duan Hanson, con queste figure a grandezza naturale, inquietanti, sembrano vere. Fabio Mauri col muro di valigie che rimandano in qualche modo al dramma della deportazione degli ebrei. Quelli che vivono per strada nel lavoro di André Serrano. Il bimbo di Shanghai di Alfredo Jarr e gli spostamenti dei popoli nell'opera di Michal Rovner.
Francesca Alfano Miglietti ha curato questa mostra, una mostra che richiede un impegno a chi la visita. Bisogna informarsi, sapere cosa si va a vedere, perché nelle sale non ci sono le cosiddette spieghe, tra virgolette. Sei tu davanti alle opere, coi tuoi sentimenti, le tue emozioni e la tua coscienza. Una mostra dedicata a tre grandi che hanno amato l'umanità e che sono scomparsi di recente: Lea Vergine, appunto, Gino Strada e Christian Boltanski. In mostra incontriamo la curatrice.
È una grande mostra che sappiamo Francesca Alfano Miglietti hai preparato da tempo, no? È tanto che ci stai lavorando.
5 anni. 2 anni insieme con Lea Vergine, anche se poi la mostra non era questa. E poi 3 anni da sola, 2 obbligati per la pandemia, e quindi sono 5 anni.
Allora, quando si parla di rapporto tra arte e tra corpo e arte, non si può prescindere da Lea Vergine, alla quale tu hai dedicato proprio l'apertura, sì, di questa mostra, sì, no?
Cioè, io penso che le persone muoiono quando nessuno ne parla, e io ho deciso che Lea Vergine non potrà morire mai, per cui io la porterò sempre con me in un modo e in un altro, per le cose che mi ha insegnato personalmente, ma per le cose che ci ha raccontato a tutti noi e che abbiamo ascoltato in questi anni. Adesso vediamo come sono vere le cose che ha detto. La mostra nasce perché qualche anno fa io mi sono accorta che Lea Vergine non aveva mai fatto una mostra sul corpo. Per cui, chiacchierando, noi ci siamo dati tutta
nonostante
la vita.
Nonostante tutti i libri sulla body art.
Il fatto che uno dei motivi per cui l'arte italiana è conosciuta all'estero è grazie a Lea Vergine, che lei per prima ha teorizzato la body art, quindi il suo libro è stato subito tradotto e lei è diventata una sorta di la signora della body art. Mi sono chiesta e le ho chiesto e lei mi ha detto, perché la body art, Francesca, è stato un periodo breve. In realtà il vero problema era il corpo nel Novecento. E io le ho detto, facciamo una mostra, e lei mi ha detto va bene, ed è nata così. Quindi abbiamo preparato un progetto, la mostra si chiamava Il corpo del Novecento. La mostra sarebbe dovuta iniziare con le Dame Salda Mignon, poi c'era il corpo di Bacon, c'era anche la body art, ma era una parte minimale di tutto questo corpo del Novecento. È passato molto tempo prima che il progetto venisse analizzato,
noi sappiamo
approvato.
Che la Vergine era minuziosa.
Era minuziosa molto... ma non era neanche molto amata, anche perché ci sono stati anni che questo comune e che questo paese l'ha amata, e ci sono stati anni invece in cui la pensavano forse obsoleta.
Beh, era,
scomoda,
diciamo che era scomoda, ecco.
Era molto scomoda, ed non era una persona, eppure secondo
me non scendeva a compromessi.
Non piacciono molto queste persone. Comunque, per farla breve, finalmente ci hanno detto di sì. Io e lei abbiamo festeggiato con un tamarindo a casa sua. Beh, lei una mattina all'alba mi telefona e mi dice: Francesca, devo parlarle. Io sono andata a trovarla e lei mi ha detto: io non me la sento, sono molto stanca, sono molto provata. Nel frattempo aveva subito un intervento al cuore. Mi ha detto: mi trema la mano. Lei scriveva con la matita e a mano. Non riesco a scrivere, non riesco a leggere quello che ho scritto, e in più l'idea di vedere quantità di video mi viene da piangere. Per cui, Francesca, facciamo che questa mostra è la sua. E io da subito ho detto a lei: io farò la mostra, però se lei ci viene, perché io voglio dedicare una sala di questa mostra a lei. Quindi questa sala è comunque pensata con lei. Infatti io le ho detto: lei mi deve prestare i suoi quadri, che sono in mostra, le opere di Carol Rama in mostra sono di Lea.
Il percorso è ricchissimo e ci sono artisti grandi.
Ci sono, allora, la caratteristica è di due tipi. Uno, ci sono tutti artisti scomodi, in un modo o in un altro. Non c'è nessun artista comodo. Sono tutti artisti molto noti, ma alcuni sono noti in alcuni ambiti. Faccio un esempio: Charlie Dry è un artista ultra settantenne americano che ha lavorato tanti anni con Sperone, quindi non è una mia scoperta, parliamo di un... non è mai passato in Italia, è passato in tutti i musei del mondo. E Vassili Kanaris, artista greco morto 10 anni fa, l'unica volta che è passato in Italia è in Biennale di Venezia, artista che è stato documentato, non lo vediamo mai nelle grandi mostre. Quindi è una serie di piccole preziosità questa mostra, di gente, di artisti che in questi anni si sono parlati a distanza attraverso le opere, e che hanno voluto ricordarci, uno, che l'arte è un appello, non serve né per sollevarci né per consolarci, ma serve per farci pensare e per farci commuovere.
Senti, sei sicura che la gente capisca queste opere? Perché vedo che non ci sono didascalie.
Ci sono le didascalie, e proprio perché è una mostra che è apparentemente complessa, ma secondo me è più facile di quello che sembra.
Perché noi li conosciamo, c'è una guida, molti di questi artisti.
C'è una guida che verrà data al pubblico col biglietto, è una guida che racconta chi sono tutti gli artisti e c'è il percorso della mostra, con un brevissimo testo, 10 righe mie, perché il mio sogno è che ognuno in questa mostra trovi sé. che veda con i propri occhi. Questa mostra parla di paura, parla di dolore, parla di un lavoro che ancora oggi per farsi bisogna morire. Noi siamo di fronte, mentre facciamo l'intervista, a un'opera di Boltanski che sono 7 tonnellate di vestiti neri. Questa è la quantità di gente che è morta non durante il disastro, ma in tutta la sua storia a Marcinelle. Gente che è morta perché lavorava, e ancora oggi c'è una quantità insopportabile di gente che muore mentre lavora. Perché noi abbiamo un concetto di lavoro che non è che ci aiuta a vivere, che ci fa stare meglio.
Purtroppo è di grandissima attualità.
Purtroppo è di e lo sarà sempre, perché noi abbiamo un'idea di sfruttamento del lavoro, e dove ancora oggi, anche se è molto antico e obsoleto questo concetto, il nostro corpo è uno strumento del lavoro, del capitale.
Effettivamente quest'opera di Boltanski, che si incontra nel percorso di questa mostra, ha un impatto, ha una forza espressiva grandiosa, effettivamente. La risata che sentivate in sottofondo non è un disturbo, è un'installazione sonora di Gino De Dominicis, grandissimo artista. E poi c'è una sala dedicata al lavoro di Franco B sui Senza Tetto a Londra.
Lavoro da anni, dal lavoro dai fini anni 90, perché vivevo a Londra, vivo in una zona, vabbè, ci sono dappertutto ora, ma vivo in una zona dove è piena e dove sono nate relazioni. Alcuni di loro io li ritengo come famiglia, parte della mia famiglia, perché è da anni che ci conosciamo e che I take care of them, no? E loro anche delle volte prendono cura di me quando giro col cagnolino, you know, nel parco, se qualcuno, esempio, in esempio, mi disturba, loro vengono in mia difesa. È cominciato con questo progetto analogo, fotografico, nell'99, ho cominciato a fotografarli per 3 anni. Queste immagini sono di 2 epoche, questa è tra il 99 e il 2002.
Dormono per strada.
Dormono per strada, la cosa è che non prendo mai le loro facce, qui c'è, però non lo riconosci da qua, però anche dalla foto, la foto non la esposerei, non espongo mai, non ho mai esposto le foto. C'è un progetto, c'è un libro che si chiama Still Life, sì, che è uscito nel 2003, che ha queste immagini qua, ne ha una quarantina. E poi nel 2014 ho cominciato a rifotografarli, perché un altro tipo... ho notato che c'è un nuovo tipo di homeless, una nuova cultura, differenti motivi, e l'idea dell'home, e poi anche il concetto dell'homeless è molto cambiato, e c'erano differenti ragioni perché una famiglia, adesso vedi famiglie intere, vedi famiglie con i bambini, you know. E quando io ero giovane, che ero homeless anch'io, io non mi sono mai ritenuto homeless, pensavo che ero un traveler, ero uno che viaggiava, che girava senza te, che però non ero stazionario, anche se mi fermavo 3 mesi a Venezia, poi mi hanno buttato fuori per essere indesiderabile nel 1979, e 2 mesi, un mese dopo ho lasciato l'Italia. Differente anche ora, you know, quando è successo Covid, hai visto un nuovo tipo di homeless, davvero, all'inizio vestiti bene, gente che aveva il lavoro fino a ieri.
E che l'ha perso.
L'ha perso subito, ha perso la casa perché non era loro, e ancora conosco uno che dopo 18 mesi, anche se lavora, self-employed, non si può permettere l'affitto perché non vende abbastanza.
Poi a Londra è caro.
Corbi lasso Monte Carlo simi a forsti mala
aba lama risti cota stock war instigator rota
solti solti
pi pi. Abbiamo sentito Franco B, uno degli artisti che espongono in questa mostra Corpus Domini, che si può vedere a Palazzo Reale di Milano fino al 30 di gennaio. Un'altra mostra che vi raccomando se vi volete divertire, oltretutto è a ingresso libero e piacerà soprattutto ai giovani, è quella di TV Boy allo spazio di fotografia del MUDEC, cioè entrando a destra. Ironico, graffiante, è davvero un bel percorso e termina domani, quindi c'è tempo fino a domani per vederla. E adesso ci spostiamo in Triennale perché c'è la mostra di un grande fotografo francese, Raymond Depardon. Continua la collaborazione di Triennale con la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain e ha portato in mostra un grande fotografo francese, Raymond Depardon. 300 fotografie, 2 film. Vita moderna è il titolo della mostra che il fotografo ha curato insieme all'artista Jean-Michel Alberola. Grandi foto ci accolgono, occupano tutte le pareti che si aprono come dei grandi sipari su stanze che stanno di fronte e che sono come focus sul lavoro di Depardon. Il Piemonte, un omaggio all'Italia che accoglie la sua grande mostra, e poi l'Inghilterra thatcheriana, incantevoli le foto di Glasgow, una luce stupenda illumina bambini, anziani, per le strade, le case di questa città che ha un aspetto livido. E poi New York, la grande mela negli anni Ottanta e ancora i contadini, la campagna francese. Poi, verso la fine, si resta senza fiato perché c'è un video, un documentario che parla dei manicomi. Si resta senza fiato nell'ultima sala, dicevo, che è dedicata a questa indagine degli anni 70, appunto, sui manicomi.
Je suis tombé sur un tout petit article à Paris qui parlait des expériences de la psychiatrie alternative à Trieste. Et, mais les Français n'en parlaient pas, personne n'en parlait, on était dans le... Et je suis parti à Trieste et j'ai eu cette chance de rencontrer un personnage formidable qui est Franco Basaglia, et de toute cette école qui était là, et j'ai demandé... après, à aller à Venise, à Collegno, à Turin, à Rezzo et à Naples, tout un ensemble. Et j'ai commencé à travailler sur et j'étais pas très à l'aise, parce que j'avais un peu... Je culpabilisais de faire ces photos. Et c'est Franco Basaglia qui m'a dit... qui m'a libéré un peu de ça. Il m'a dit, Raymond, ces photos, tu peux pas les faire en France. Tu peux pas les faire dans d'autres pays. C'est pas toi qui es responsable, c'est pas moi qui suis responsable, c'est l'hôpital psychiatrique qui a fabriqué des fantômes. Et il faut faire ces photos, parce que sinon, un jour, on nous dira que ça n'a pas existé. Voilà. Et ça m'avait profondément marqué. Moi, j'avais encore cette culpabilité de faire des photos de gens très dans la misère, comme ça, dans une espèce d'enfermement. Un jour, d'ailleurs, c'était à Trieste, un groupe est sorti d'un restaurant, une cantine, et il marchait bizarrement. Après, j'ai compris, parce que les neuroleptiques, les traitements font marcher les gens différemment.
Oui.
C'est comme ça qu'on reconnaît un fou, quoi. Et j'ai fait ces photos et ça a été une expérience incroyable parce que la porte s'est refermée sur le réparto, là, comme ils disent.
Oui,
et je me suis trouvé pendant quelques heures comme ça, enfermé,
oui,
dans une cage fosse au serpent, comme on dit. Fosse au serpent. Et là, bon, donc c'est tout ça fait que Et je me suis dit, il faut que j'exorcise, ça a été une rencontre importante pour moi.
Ho letto proprio per caso un articolo sulla psichiatria alternativa a Trieste e in Francia non parlava nessuno di questo argomento, una cosa che appunto leggevo, avevo letto un trafiletto in un giornale e basta. Però ho conosciuto appunto un personaggio fondamentale, formidabile per me, che mi ha aperto proprio un mondo, che è Franco Basaglia, che ha fondato la scuola, come sappiamo, ed è lui che mi ha aperto appunto questo mondo. Mi ha detto: vieni a visitare i nostri ospedali a Venezia, a Collegno, ad Arezzo, a Napoli. Ho fatto proprio tutto il giro, il viaggio con lui, e devo dire che all'inizio non mi sentivo a mio agio, anzi avevo un senso di colpa proprio, perché vedevo queste persone che erano chiuse. E lui mi ha detto, Basaglia mi ha detto: Raymond, liberati, queste fotografie in Francia non potrai mai farle, falle qua, devi fare delle fotografie, libera te stesso, fai le fotografie, non siamo noi responsabili, non sei tu responsabile, non sono io responsabile di queste persone che vedi così, i responsabili di questi fantasmi, perché sono dei fantasmi queste persone, i responsabili sono gli ospedali psichiatrici che li rendono così. E quindi questo è stato molto, molto importante per me, questa frase che mi ha quasi liberato, mi ha un po' fatto cambiare la visione delle cose, in questo senso di colpa che avevo di vedere le persone rinchiuse, delle persone in una forma di miseria quasi, si potrebbe dire. E quindi ho fatto la fotografia a Trieste, e mi ricordo proprio che sono entrato nel reparto, la porta si è chiusa dietro di me e ho visto delle persone che uscivano da una mensa probabilmente e camminavano anche strane, avevano un modo strano di camminare. Poi mi hanno spiegato che prendevano dei farmaci molto forti, neurolettici, ed è così che si riconosce una persona che ha problemi psichiatrici, perché cammina anche già un po' strana. Quindi tutto questo l'ho voluto poi riprendere nelle mie fotografie, immedesimare nelle mie fotografie in questo reparto appunto che ho visitato, rinchiudendomi quasi lo stesso dentro il reparto senza più paura, in quella che viene anche chiamata la fossa dei serpenti proprio. Ed è stato un modo per me per esorcizzare questo timore che avevo, questa ansia della chiusura. È stata un'esperienza molto molto forte che mi ha molto marcato.
Da notare poi l'allestimento vivace, sorprendente e movimentato per la sistemazione delle foto, le dimensioni inaspettate e varie, probabile che c'entri il tocco dell'artista Jean-Michel Alberola. La mostra di Raymond Depardon poi si può vedere fino ad aprile, quindi il tempo c'è, io ve la raccomando. Un altro dei focus bellissimo, secondo me, con delle foto davvero incantevoli, è quello sulla città di Glasgow. Questa è al primo piano della Triennale e sempre al primo piano, ma di fianco, un'altra mostra interessante è quella dedicata a Saul Steinberg. È stato un disegnatore, illustratore romeno, naturalizzato statunitense, tra i più importanti del XX secolo. Perseguitato, ha avuto grossi problemi perché è nato in una famiglia di ebrei e quindi le leggi razziali gli hanno creato parecchi ostacoli nella sua vita. E poi finalmente è stato rifiutato alla facoltà di architettura a Bucarest e finalmente è riuscito invece a iscriversi a Milano e a seguire il corso. Fino al 13 marzo la Triennale ospita la mostra dedicata a Saul Steinberg, un progetto di Triennale di Electa curato da Italo Lupi, Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari. È un omaggio che si doveva al grande artista, perché in Italia lui ha lavorato con artisti importanti e poi Milano è sempre stata nel suo cuore, ha sempre mantenuto rapporti con artisti e intellettuali italiani. Lui ha lavorato molto per il New Yorker, perché poi è stato negli Stati Uniti. Allora, Italo Lupi, come dicevo, è uno dei curatori.
È un suo sogno che si corona, questo, vero?
Sì, è un sogno che si corona, nel senso che proprio l'amore che io ho avuto per Steinberg era tale che mi sono sempre detto, del tutto inconsciamente, bisogna fare qualcosa per ricordare questo grandissimo uomo. Finalmente questa mostra me l'ha dato, il merito di Stefano Boeri, che con grande coraggio e avventurosità mi ha chiesto: che mostra faresti? Io gli ho detto Steinberg, ma è venuto spontaneo. E lui immediatamente ha reagito con molto entusiasmo e con molta incoscienza, mi ha affidato la cura.
Chi era Steinberg? Sì. Steinberg, che non era solo un disegnatore,
no,
un illustratore.
Non era solo un disegnatore, più che illustratore, parola che non mi piace, che non userei, perché illustratore è chi illustra una cosa degli altri. Lui invece era un grandissimo disegnatore proprio, un disegnatore che si esprimeva parlando con il segno e passava dal segno alla parola in modo fantastico, per cui lui, ricevuta questa prima educazione in Romania, poi arrivato in Italia frequentando il Politecnico, ha avuto modo, come ho già detto prima, di conoscere dei personaggi molto influenti della cultura italiana di quegli anni, soprattutto di una cultura libera dal regime, per cui ha, quando è andato in America, poi ha potuto applicare queste cose, e in America, cominciando a collaborare con New York, che è stata la sua principale...
E lì il grande successo,
È nato lì, però il grande successo è stato dall'uscita dei suoi primi libri, perché All in Line e gli altri 10 libri che io posseggo sono delle opere fantastiche che raccolgono anche delle cose che qui non compaiono tanto, che sono
una mostra molto ampia.
Sì, però mancano non dovrei dirlo, ma c'è stato il Covid di mezzo che non ci ha permesso di raggiungere queste cose. Tutta la prima parte proprio di cartoon che fanno riferimento al primo libro All in Line, che raccolgono anche i suoi reportage di guerra, sono meravigliosi. Sono alcune immagini, sono lì dietro, stupendo. Insomma, lui era di un'intelligenza, di un acume straordinario, per cui attraverso il segno è come se scrivesse dei libri, come se scrivesse delle osservazioni sul mondo che capiva.
Lei prima ha detto una cosa bella, che come Fred Astaire era nato per ballare,
sì,
Steiner era nato per disegnare.
Io ho ripreso una frase di Aldo Buzzi, che era il suo grande amico e che ha scritto questi bellissimi libri su Steinberg, non solo su Steinberg, ha scritto, non so se l'aveva mai letti, Aldo Buzzi, Uovo alla Koch, no, i riflessi, dove parla spesso di Steinberg e con un'amicizia suggerisce queste frasi stupende. Se lei guarda sui muri, abbiamo tirato fuori delle frasi dette da personaggi importantissimi. Italo Calvino amava da morire Steinberg. Le Corbusier, che diceva che lui sarebbe diventato uno dei quattro grandi dell'arte del XX secolo, per cui veramente il riconoscimento anche da parte di un mondo intellettuale, di cui posso prendere Italo Calvino come esempio massimo, erano tutte persone che riconoscevano in lui una capacità che andava oltre la pura linea, andava oltre, perché la pura linea sua era come una scrittura.
Sì, molto delicata, tra l'altro.
Molto delicata.
Linea
molto
delicata.
Sì, poi non erano solo proprio i disegni più semplici, qua c'è un po' di tutto, no? Lo vedi?
Sì, sì, è vastissimo. Ricchezza. È veramente
ma poi qualunque cosa abbia disegnato lo facevo con una intensità partecipativa veramente notevole.
È una mostra ricca, come dicevamo, 350 prestiti da tanti musei e da tanti collezionisti in Italia e all'estero. Ci sono disegni a matita, penna, pastello, opere realizzate con timbri e altre con acquarelli, maschere di carta, oggetti, sculture, stoffe, collage. Insomma, un'attività intensa e multiforme quella artistica di Steinberg. E oltretutto il percorso è arricchito da documenti e da fotografie. Al primo piano di Triennale a Milano fino al 13 di marzo, proprio di fianco alla mostra fotografica di Raymond Depardon. E rimanendo sempre in Triennale c'è un'altra cosa molto bella da vedere ed è l'allestimento permanente di Casalana. C'è stata una grande mostra dedicata a Ettore Sozzas nel 2017 in Triennale e adesso è stata inaugurata questa, si chiama così, Casalana di Sala Sozzas al primo piano della Triennale. Ed è la ricostruzione, l'allestimento permanente, quindi starà sempre lì, di un interno di una residenza privata, Casalana, progettata appunto da Ettore Sozzas intorno alla metà degli anni 60 a Milano. e intorno a questo allestimento permanente sono previste mostre, eventi che hanno l'obiettivo di mettere in luce diversi aspetti del lavoro e del pensiero di Ettore Sozzas. Poi restando in triennale, perché insomma ha fatto un sacco di proposte, bisogna dirlo, in questo periodo c'è una mostra che vuol rendere omaggio a un grandissimo fotografo scomparso, ahimè portato via dal Covid proprio di recente, Giovanni Gastel. E attraverso due mostre fino al 13 di marzo. Ci sono moltissimi ritratti di personaggi famosi. E il nostro tempo è terminato. I Girasoli vi dà appuntamento sempre al sabato. Adesso sapete che col palinsesto di quest'anno ci hanno spostato al pomeriggio, andiamo in onda dalle 17.30 alle 18.30, quindi vi do appuntamento a sabato prossimo e vi ricordo che se volete potete trovare questa puntata e anche tutte le altre in podcast nel sito di Radio Popolare. Un caro saluto da Tiziana Ricci.